Grazie, buonasera. Sì, io affronterò questo tema in effetti, però la prima cosa che vorrei dire, il punto di vista insomma, che vorrei adottare è questo, perché mi sembra importante, molto importante, l'argomento della sussidiarietà sia affrontato e continui anche a essere affrontato come stiamo facendo oggi, cioè raccogliendo dei casi, raccogliendo delle esperienze e ragionandoci sopra. Raccogliendoli anche i casi, le esperienze, per mezzo di procedure concorsuali, diciamo così, che sollecitino i cittadini a esprimere capacità ideative, cioè progettuali, propositive, creative, oltre che realizzative, le quali in ogni caso, ben inteso, non devono mancare. In estrema sintesi dirò che la ragione, per cui questa cosa mi sembra così importante, sta nel fatto che la sussidiarietà non è una ricetta, bensì uno schema che occorre riempire. E a questa affermazione attribuisco un significato piuttosto impegnativo, che arduo per certi aspetti, che cerco di chiarire rapidamente. Giusto per fare mente locale, noi sappiamo benissimo, ripeto, giusto per fare mente locale, che il principio di sussidiarietà riverte su due problemi, su due ordini di problemi, del rapporto tra diversi livelli dei poteri pubblici, e quello del rapporto tra questi poteri pubblici e i cittadini, ovvero la società civile, in quanto luogo di iniziative autonome, di responsabilità assunte liberamente al di fuori dei vincoli imposti dai poteri pubblici. Allora, la mia tesi, se la parola è troppo forte, la mia impressione, il mio sospetto, è che il principio di sussidiarietà consente di porre questi due problemi, consente di enunciarli, ma non consente di risolverli. Non contiene, e naturalmente porli e enunciarli non è cosa da poco, però non consente di risolverli, non contiene la chiave della soluzione. Mi rendo conto che questa è un'affermazione piuttosto pesante e anche che si espone magari a reazioni un po' indignate. Dice, ma come mi si potrebbe dire? Il principio consiste di un'indicazione chiarissima, l'abbiamo anche sentita prima, no? Le competenze, le responsabilità, i poteri devono trovare collocazione quanto più possibile vicino ai cittadini, tanto meglio quindi se presso i cittadini stessi, nel senso che dicevamo prima a proposito della società civile, sicché tra l'altro si vede che i due problemi in realtà sono un problema soltanto a vari gradi di manifestazione. Allora io risponderei a questo che l'indicazione ha tutta la chiarezza che si può desiderare, ma è tanto generica da non costituire una guida per le scelte che di volta in volta siamo chiamati a compiere. E forse, anzi, è così chiara proprio perché è così chiara e così condivisibile, proprio perché è così generica. Data una questione, data una materia, data una situazione problema, come si dice in sociologia, quanto conviene collocarla, cioè collocare la sua gestione vicino ai cittadini? La risposta il più possibile, la risposta canonica il più possibile, in realtà lascia la cosa del tutto indeterminata. E ripeto la domanda, quanto è possibile? È appropriato, ragionevole, appropriato, giusto, conveniente, ragionevole, axios, per dirla con un illustre termine greco. Su questo punto, evidentemente decisivo, continuare a dire il più possibile non ci fa avanzare nemmeno di un centimetro, non significa niente di operabile. Il più possibile può essere pochissimo o moltissimo, quindi può significare vicinissimo o lontanissimo. Non sono idee mie queste, o meglio, sono idee mie che sostengo da quando ho cominciato a occuparmi del problema della sussidiarietà, delle quali però recentemente ho trovato riscontro in alcune riflessioni dottrinali circa l'applicazione del principio di sussidiarietà in sede europea, dunque con riferimento all'accezione verticale, anzi verticalissima, perché, del principio, perché si tratta del rapporto tra l'Unione e gli Stati membri. Faccio riferimento a questo libro di Antonio Steia, dove si trova scritto che sotto il profilo funzionale, cito, il principio appare vuoto di ogni chiaro contenuto legale, ne rende problematica la realizzazione. Tanto che la Corte di Giustizia europea ha mostrato di non avere intenzione di rischiare la propria legittimità applicandolo. Il libro è dedicato a un esame delle sentenze della Corte di Giustizia europea in materia di sussidiarietà. Noi però oggi, non voglio divagare, non ci occupiamo del trattato di Maastricht, del protocollo di Amsterdam, delle sentenze della Corte di Giustizia europea, piuttosto ci occupiamo del principio di sussidiarietà nella sua accezione orizzontale, così come lo troviamo enunciato nell'articolo 118, ultimo comma della nostra Carta Costituzionale. Allora, con riferimento a quest'ultimo, il problema mi si presenta nella forma di questa domanda, volutamente elementare, volutamente ingenua. Io credo che le domande ingenue, le domande semplici, elementari siano importanti. Spesso la scienza ha cominciato in questo modo. Perché è bene che i cittadini si occupino dell'interesse generale in quanto tali, cioè in prima persona, senza passare per la mediazione dei poteri pubblici, ovvero implicandola, questa mediazione, soltanto nella forma di un favor, come è nell'articolo 118, cioè di un sostegno, di un aiuto, di un sussidio. Perché? E di nuovo, quanto è opportuno fare affidamento sulle iniziative che essi, i cittadini, autonomamente possono intraprendere? Quanto fare affidamento? In tutto e per tutto? Nessuno, credo, si sognerebbe di rispondere di sì. Ma allora? Beh, l'intervallo di confidenza, lasciatemi dire così la cosa, del principio. Quando e come i cittadini, sempre per usare espressioni impegnative, possono riscattare le pretese di validità di un'azione autonoma, volontaria, libera da vincoli autoritativi? È proprio per rispondere a queste domande, a domande di questo genere, che mi sembra importante avere a disposizione un abbondante materiale empirico sul quale ragionare, sul quale, ripeto, ragionare, perché sono lontanissimo dal ritenere che i fatti parlino da soli, però, direi così, accendono la nostra intelligenza, ci fanno pensare, ci costringono a dare spiegazioni, platonicamente risvegliano le idee che abbiamo nella mente. Dato che sono con i tempi abbastanza bene, mi sia consentito, per spiegarmi, citare un'esperienza personale. Tempo fa ho ideato e diretto quello che chiamerei un tentativo controllato, proprio nel senso di controlled trial, un tentativo controllato di sussidiarietà orizzontale, realizzato su scala abbastanza ampia. Era il progetto Idee in Comune, promosso dal Comune di Roma. Si trattava appunto di una procedura concorsuale, di un concorso al quale erano invitati i cittadini, all'esito del quale si dovevano selezionare 25 progetti da premiare, con il sostegno alla messa in opera, questo ve lo immaginate. Quindi bisognava definire i criteri di valutazione. E io, con i miei collaboratori, ero molto impegnato a definire ex ante parametri, pesi, punteggi e scale, anche perché, come capite, bisognava che le scelte fossero difendibili ai termini delle norme sul procedimento amministrativo. Avevamo un terrore di una valanga di ricorsi dei cittadini esclusi, non è accaduto nulla di questo genere, ma insomma la scelta doveva essere trasparente, motivata, logica, imparziale naturalmente, eccetera. E naturalmente c'era una giuria indente dalla direzione del progetto, alla quale per le stesse ragioni io raccomandavo molto di attenersi strettamente ai criteri che ci stavamo dando, che ci eravamo dati e che ovviamente la giuria condivideva. Tra i membri della giuria però ce n'era uno, una personalità piuttosto nota, che era proprio insofferente alla disciplina che io cercavo di imporre al suo lavoro, e l'atteggiamento che proponeva era di questo tipo: ma insomma, diciamoci schiettamente quali casi ci piacciono di più. Perché a vivisezionarli in base a parametri e punteggi, a costringerli nella griglia dei pesi e delle scale, finiamo per perderne il sapore, la freschezza, la vitalità. La mia prima reazione a questo atteggiamento fu, ecco, la solita superficialità del giornalista, perché era un giornalista questa persona. A un certo punto però invece mi sono accorto che anche io in realtà procedevo un po' nello stesso modo. Soltanto che usavo l'impressione generata da un caso bello per domandarmi perché mi piace, che cosa c'è in questa proposta, in questo caso, in questa esperienza che viene immaginata, che cosa c'è che me la rende interessante, che me la rende tanto interessante. Allora in questa dialettica ci siamo resi conto tutti insieme a un certo punto che i casi, proprio con la loro particolarità, proprio con la loro immediatezza, proprio con la loro vivacità, con la loro freschezza, facevano affiorare i nostri criteri di valutazione, in qualche senso ce li rivelavano e però ci consentivano di enuclearli, delucidarli e discuterli. Ecco, allora, al di là del problema di premiare un'esperienza oppure un'altra, un progetto oppure un altro, a me sembra che un esercizio di questo genere possa riguardare produttivamente tutto il materiale empirico che abbiamo a disposizione. Qui penso anche a tutte le schede che sono contenute nel sito di Lapsus. Se un certo caso ci sembra convincente oppure il contrario, e ci interroghiamo sui motivi delle impressioni che ne ricaviamo, siamo sulla buona strada, credo, per scoprire le categorie di cui c'è bisogno per organizzare un discorso più sostantivo, se mi faccio capire, sul principio di sussidiarietà, in questo caso orizzontale. Tutto questo, mi rendo conto, è molto metodologico, e la metodologia, diceva il mio professore di filosofia, è la scienza dei nullatenenti. Allora, in pochissime battute, non voglio sottrarmi allo sforzo di dire qualcosa nel merito del problema che ho cercato di segnalare, con ovvie scuse per la sommarietà di quel che segue. Ancora in termini generalissimi direi così: è bene che i cittadini si occupino in prima persona dell'interesse generale, perché accade che essi controllino risorse peculiari, grazie alle quali godono di certi vantaggi comparati rispetto alle istituzioni pubbliche. Di queste risorse, di questi vantaggi, riflettendo sui casi che abbiamo a disposizione, quelli raccolti in questa occasione, quelli presenti sul sito Labs, quelli del progetto Idea in Comune, tutti quelli che vogliamo immaginare, di queste risorse, di questi vantaggi, credo che si possa fornire qualcosa di simile a una tassonomia. Cosa che io adesso non farò, però qualche segnale vorrei darvi per dire il tipo di ragionamento. Intanto, per esempio, potremmo distinguere tra risorse e vantaggi di tipo cognitivo e risorse e vantaggi di tipo materiale. I primi, allora, sono legati a quella che in economia si chiama conoscenza dispersa, che cioè è indissolubilmente legata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali sorgono i problemi e le opportunità, e che proprio in quanto tale, per essere legata alle circostanze di tempo e di luogo, non può essere concentrata presso un unico soggetto, sicché neppure la più gagliarda delle amministrazioni potrebbe pensare di riprodurla interamente al proprio interno. E questo argomento, volendolo, si può irrobustire osservando che la conoscenza dispersa spesso si dà anche in forma di conoscenza tacita, cioè di una conoscenza che non può essere trasferita nella forma di elenchi di istruzioni univocamente determinate, e quindi può essere apportata ad un processo, alla soluzione di un problema, soltanto se chi la possiede partecipa all'azione, così si usa dire. Quanto ai vantaggi di tipo materiale, almeno in parte si tratta di ragionare sul fatto che i cittadini controllano risorse, qui fatte proprio di tempo, energia, anche di cose, che sono già risorse in situazione, stanno già lì, diciamo, che cioè si danno all'interno dei contesti nei quali sorgono i problemi da risolvere o le opportunità da cogliere, e che presentano anche elevati gradi di specificità, sempre nel senso della teoria economica. Possono godere i cittadini di rilevanti economie di varietà e di scopo e più in generale controllano fattori di efficienza e di efficacia che di nuovo risultano non riproducibili e però sono importanti perché spostano in avanti la frontiera delle possibilità di risolvere i problemi. Poi si può cercare di uscire da un modo di ragionare troppo debitore della teoria economica come quello al quale finora mi sono attenuto per inquadrare circostanze di tipo sociologico. Per esempio, forse qui si può spendere la nozione di mondi vitali, oppure più esteso di mondi della vita quotidiana, con tutto il carico di problemi di significato e di senso anche di cui questa nozione è portatrice. Alla luce di questa nozione direi davvero esistono alcune cose che possono fare soltanto i cittadini, non che i cittadini possono fare meglio, ma che le possono fare proprio soltanto i cittadini. Per esempio, se interpretiamo l'interesse generale come tenuta o rigenerazione dei tessuti sociali o generazione di nuovi tessuti sociali, pensiamo all'immigrazione, comprese le relazioni primarie, abbastanza chiaramente mi sembra siamo in presenza di un obiettivo che per definizione non può essere perseguito altrimenti che affidandolo all'agire dei diretti interessati. Tre note telegrafiche per concludere. Primo, inutile insistere su quanto tutto questo sia parziale, provvisorio, eccetera, eccetera. Quello che volevo cercare di trasmettere è un modo di ragionare che mi sembra che merita attenzione. Alla fine il risultato sarà ancora uno schema, un sistema di categorie, di chiavi interpretative, di temi d'attenzione, come giusto che sia, però uno schema più articolato, direi, di quello attualmente disponibile, che lo è pochissimo, con il risultato che tutto il discorso della sussidiarietà soffre di una grave mancanza di struttura, a mio modo di vedere. Prima incidentalmente ho parlato di una scoperta delle categorie che servono. Ecco, ribadisco questo punto e aggiungo che proprio per questo sono portato ad attribuire tanta importanza all'attivazione di procedure di tipo concorsuale, come quella che oggi trova la sua conclusione, da considerare soprattutto nelle loro valenze esplorative piuttosto che competitive. Infine, davvero è l'ultima cosa che dico, ma è in un certo senso quella che mi sta più a cuore. Qualsiasi ragione noi riusciamo a individuare, essa sarà sempre contemporaneamente un argomento e un limite, un motivo di validità e una misura di validità. Non converrà sottoporre a troppe forzature. Individuerà appunto, come dicevo, un intervallo di confidenza, una condizione che come tutte le condizioni opererà in senso sia permissivo, positivo, sia restrittivo, negativo. Quindi favorire quando e nella misura in cui, per esempio, i cittadini controllano informazioni pertinenti che altrimenti non sarebbero disponibili e via dicendo rispetto agli altri temi che ho citato. In realtà il fatto stesso di ragionare sulla peculiarità delle risorse possedute dai cittadini implica un ragionamento quasi per contraccolpo, quasi per converso, implica un ragionamento sulle risorse che soltanto le istituzioni pubbliche invece possono attivare, organizzare, rendere disponibili. Anzi, sono convinto che la questione cruciale verta proprio sulla duplicità, o meglio sulla pluralità, sulla varietà dei fattori che devono convergere nella soluzione di questo o quel problema. Una duplicità, varietà, pluralità, varietà, intendo, di genere, di natura, di statuto, se così posso dire. Secondo un rapporto, fatemi aggiungere, più stretto, più intrecciato di quanto non suggerisce quel favoriscono che è contenuto nel testo della Costituzione e che invece era ben espresso, resta ben espresso dall'idea di amministrazione condivisa. Grazie.